saputo bene iniziare questo corso. Avete già capito quello che ha detto la Silvia, che non siamo di fronte a un corpo di Stato, per cui diciamo, ma siamo trovati davanti all'imprevisto e ho sentito Don Renato che vi saluta tutti, si dispiace molto di non essere qui, ma insomma promette che farà di tutto per rimettersi in breve tempo. È stata una banale infezione che però non si è sviluppata al di là di quello che poteva essere, insomma, a partire da quello che era, e sta facendo delle terapie abbastanza forti di antibiotici per ridurre questa infezione. Di fatto, insomma, deve stare a letto, è molto debole, ma insomma, è pimpante come sempre, quindi ci vuole soltanto il tempo per riprendersi. Quindi, siccome è capitato questo incidente proprio qualche giorno, no, l'altro ieri, poco tempo fa, quindi era difficile poter annullare, spostare, cambiare, e quindi abbiamo mantenuto. Ringraziamo davvero Don Michele che subito ha detto di sì, aveva un altro impegno, però ha cambiato. Don Michele ha studiato il biblico, ha fatto la licenza, il dottorato.
Ha fatto la teologia biblica.
Teologia biblica, e la sua tesi al titolo Qual è la volontà di Dio? Il discernimento cristiano nella lettera ai Romani. Quindi la domanda qual è la volontà di Dio l'ho aiutato a dire di sì, che oggi era la cosa giusta da fare, di essere qui con voi, davvero siamo riconoscenti. Quindi capite dal titolo della tesi, la tesi l'ho portato a studiare in modo particolare San Paolo a partire dalla lettera ai Romani, però è appunto il suo campo di ricerca Paolo e l'epistolario paolino, quindi è qualcosa che conosce bene, e quindi gli diamo il benvenuto e chiediamo a lui di introdurci alle porte di Tessalonica, perché poi appunto quando inizierà il corso sarà Don Renato ad accompagnarvi dentro Tessalonica e a conoscere il testo che San Paolo rivolge a questa comunità. Lasciamo subito la parola a lui, poi come al solito rilasciamo tutto il tempo che serve per ambientarci in questo scritto, e poi come al solito se è possibile anche fargli delle domande. Grazie.
Grazie Don Mauro, buonasera a tutti. Mi scuso già fin da ora perché non ho avuto evidentemente il tempo di preparare qualcosa di speciale tra ieri sera e questa sera. Avevo una bellissima riunione di programmazione di attività con l'istituto e col movimento ecclesiale di impegno culturale stasera, per cui era tranquilla, dovevo stare lì al massimo a valutare qualche ipotesi di convegno da fare insieme. Ma quando si tratta di parlare di San Paolo faccio fatica a dire di no. Perché è vero che faticando sulla tesi mi sono appassionato a un personaggio che si chiama San Paolo, Paolo, Saulo, i nomi con cui lo conosciamo, che è innanzitutto un uomo, e dai suoi testi, dai suoi scritti e anche dagli scritti che parlano di lui, in particolare Atti degli Apostoli, conosciamo tutti i tratti della sua umanità, che è forte, che è vivace, che è in qualche modo anche un po' sanguigna, che a qualcuna volta non piace tanto perché è anche un po' troppo estremo, ma che quando lo si conosce affascina. Un uomo. Saulo, Paolo, è anche un santo però, e qui, anche qui, interessante, ho imparato a conoscerlo proprio durante l'ultima fase della tesi, sai, Mauro, quando non riesce più a finire, arriverò a capo di questa cosa. Era l'anno paolino ed ero per qualche mese a Roma, perché ho chiesto al vescovo se vuole che finisca mi lasci un po' di tempo, perché insegnavo, facevo mille altre cose, e a Roma c'era ogni venerdì sera a San Paolo fuori le mura la preghiera dei vespri ecumenici. Vespri sono una preghiera che si può pregare insieme tra cattolici, protestanti, anche gli ortodossi, e ogni venerdì c'era un cattolico, un luterano, un anglicano a turno che faceva una riflessione biblica. quindi preghiera con i salmi, riflessione biblica a turno, e lì frequentando San Paolo nell'anno Paolino gli ho chiesto: senti, se hai qualcosa da dire, fatti capire. Nella fase conclusiva ho chiesto ai suoi collaboratori, Timoteo e Tito, durante la loro festa: beh, se l'avete capito voi, spiegatemi un po', perché Paolo, in alcune parti, questo grande santo, è un po' difficile. Ma sembra una battuta, ma aver chiesto l'intercessione mi ricorda che San Paolo non è solo l'autore delle lettere, quindi che si può studiare dal punto di vista storico o teologico, ma nella comunione dei santi continua a intercedere per noi. Questa è una cosa un po' meno immediata, però è un santo, il quale può intercedere per noi. San Paolo però lo conosciamo innanzitutto come apostolo, anzi, lui si presenta sempre come apostolo inviato. Ovviamente non è uno dei dodici, non è mai stato con Gesù mentre Gesù era su questa terra, che passava dalla Galilea alla Giudea, a volte attraversando la Samaria. Però si definisce sempre apostolo, sapete la parola significa inviato, scelto e inviato da Dio per quella missione che ha portato a termine. Come apostolo, a un certo momento del suo ministero, e qui arriviamo alla lettera che introduce il vostro percorso, a un certo momento del suo ministero, quando stava in qualche modo passando da una comunità all'altra, casomai poi posso lasciarvi i riferimenti, ma li trovate nelle vostre Bibbie, quando stava passando da una comunità all'altra, perché aveva come una specie di fuoco interiore che lo portava ad andare sempre oltre nelle comunità dove non avevano ancora sentito parlare del Vangelo. Nella lettera ai Romani lo dice in maniera chiara questo, ma lo si capisce anche dalla sua vita. Cioè le parole che lui dice esprimono chiaramente lo stile che lui ha avuto. Volendo passare da una comunità all'altra, non per scappare, ma per annunciare anche a chi non ha sentito il Vangelo, si trovava però con una difficoltà. Le comunità che lui aveva evangelizzato avevano capito alcune cose, lì aveva anche formato forse dei primi responsabili, ma poi capitavano dei problemi sempre. E Paolo, che è dall'altra parte della Grecia, ormai era tra Atene e Corinto, attorno al 51 d.C., sente che a Tessalonica ci sono delle difficoltà e dice: cosa faccio? Torno indietro. Sa che esistono dei mezzi di trasporto molto efficaci e che esiste uno strumento per scrivere. Sa che esistono le lettere, non ha inventato Paolo le lettere. Ma Paolo si è pensato di scrivere una lettera per affrontare le questioni delle comunità cristiane. Anche questa è una cosa ovvia, scontata, però non diamola così per scontata. Perché il genere letterario delle lettere nel Nuovo Testamento se le inventa Paolo. È lui che intuisce che può accompagnare il cammino delle comunità e anche di qualche singolo scrivendo, magari rispondendo a delle questioni che le comunità hanno posto, a volte attraverso una lettera, a volte attraverso, quando leggerete prima Corinzi, attraverso i familiari di una certa Cloè che andavano e venivano attraverso l'Egeo, forse perché avevano commerci, non si sa bene, e quindi portavano le informazioni da Corinto, per esempio, ad Efeso. In questo caso, attorno al 51, e qui chi è stato in Grecia in un viaggio paolino? Dove è nato? Non vi ha mai portati in Grecia? Ah, beh, bello andarci, io ci vado dopo Pasqua con una parrocchia, è un percorso bellissimo sulle orme di Paolo, da Filippi, Tessalonica, Atene e Corinto, passando per Meteore naturalmente, e per Delfi. A Delfi, famoso santuario e città dell'oracolo, hanno trovato un'iscrizione interessantissima, che è l'unica iscrizione che ci fa collocare con una certezza quasi indubitabile la prima lettera ai Tessalonicesi attorno al 51. Beh, quando voi leggerete Atti degli Apostoli, non l'ho detto, vabbè, lo dirò dopo. La poi riprendo questa cosa in diretta perché mi sono lasciato portare dall'entusiasmo del viaggio paolino. E comunque vi ho già detto una data: Paolo nel 51 comincia a scrivere, e il primo scritto che sceglie, che produce per affrontare le questioni della comunità cristiana di Tessalonica, è la prima lettera ai Tessalonicesi. Tanto che non c'è dubbio che prima lettera ai Tessalonicesi sia il primo scritto cristiano in assoluto. Prima che i Vangeli fossero scritti, il Vangelo di Marco, che secondo gli studiosi è scritto tra il 67 e il 70, in quel periodo lì, qualcuno dice dopo, ma secondo me entro il 70 comunque, è il più antico dei Vangeli, viene fuori, sono quasi 20 anni dopo. Quindi il primo scritto cristiano in assoluto nasce da una situazione particolare, non l'ha pensata a tavolino, si trova di fronte a un bisogno e il suo ingegno, la sua volontà, la sua passione dicono, beh, tanto comincia a scrivere, dopo un domani se riuscirò anche ad andare a visitare la comunità, meglio. Uomo, santo, apostolo, scrittore, teologo. Paolo, non so se sapesse di essere teologo, fatto sta che quando deve affrontare delle questioni fondamentali non dà risposte così a partire dal buon senso, ma dà delle risposte sempre a partire da quel volto di Dio che lui ha conosciuto incontrandolo nella passione, morte e risurrezione di Cristo. In particolare lui dice morto e risorto per noi, ed è questo il nucleo della sua esperienza. Lui attorno al nucleo di Gesù morto e risorto per l'uomo, e quindi il volto di Dio che ne traspare, e di conseguenza l'idea di uomo che ne consegue, tutto si ruota attorno a questo. Lui ha incontrato Cristo risorto, voi sapete, sulla via di Damasco. Poi riprenderò alcune di queste cose perché non vorrei darle per scontate, perché mi dicono che il percorso su San Paolo l'avete fatto nel 2008, quindi sono passati alcuni anni. Comunque, ha incontrato Cristo risorto sulla via di Damasco e ha fatto l'esperienza che, partecipando alla sua morte nel battesimo, sperimentando fin da ora i frutti della risurrezione di Cristo, ha scoperto un volto di Dio che non immaginava, che va a completare e a perfezionare quell'idea di Dio che lui aveva dalle scritture, che conosceva benissimo, perché le aveva studiate a Gerusalemme alla scuola di Gamaliele, e a partire da questo volto di Dio che si manifesta nella morte e risurrezione di Cristo e guidato dallo Spirito Santo, Paolo affronta questioni pratiche, molto pratiche, però dicendo a partire da questo Dio e da quello che Gesù Cristo ha fatto per me, questo è quanto posso dirti riguardo a come comportarti con coloro che sono morti, a cosa pensare di coloro che sono morti, sarà la questione della prima Tessalonicesi, ma non l'anticipo, anche se Don Renato vi farà ben capire che Paolo aveva detto guardate che presto Gesù tornerà, e loro aspettavano che la parusia, il ritorno di Cristo fosse presto, e qualcuno dei Tessalonicesi nel frattempo era morto e dicono Paolo, quelli erano i più entusiasti che aspettavano il ritorno di Cristo, sono morti, che ne sarà di loro? Questo è uno dei motivi principali per cui Paolo scrive prima Tessalonicesi. Quindi questioni molto che toccano dal vivo persone care che aspettavano un evento che era stato promesso, queste persone care muoiono, non hanno visto il realizzarsi di quella promessa. Paolo cosa ci hai raccontato? È quindi chiaro che deve scrivere, perché questa è una cosa molto importante. Quindi teologo vuol dire non uno che sta a pensare quale idea di Dio potrei avere, ma chissà cosa potrebbe essere, c'è Dio, non c'è, no, e Dio non aveva dubbi che Dio ci fosse, già dalla sua esperienza di fariseo nel giudaismo. Ma quando ha incontrato il volto di Dio che si manifesta in Gesù Cristo, ha capito che quel volto cambiava radicalmente il suo modo di pensare, e a partire da quel volto di Cristo riusciva anche a capire qual è l'identità, parola difficile, appena mi ha detto non bisogna usare identità perché Paolo non l'avrebbe mai detto, ma la realtà dell'uomo, chi è l'uomo? Se il Figlio di Dio si è fatto uomo e quali risposte dare alle problematiche concrete dell'uomo. Ecco la teologia di Paolo. È una teologia che parte dall'esperienza concreta, però parte anche dall'altrettanto concreta esperienza che è la conoscenza di Dio in Cristo Gesù mediante lo Spirito. Ultimo passaggio, uomo, santo, apostolo, scrittore e teologo, è anche uno dei personaggi protagonisti del Nuovo Testamento. Se voi infatti cominciate a leggere il Nuovo Testamento dopo i Vangeli, Matteo, Marco, Luca, Giovanni, trovate Atti degli Apostoli. E già forse ricorderete, alla fine del capitolo settimo di Atti degli Apostoli, dove si racconta il martirio di Santo Stefano, protomartire, appare la figura di Saulo, vi ricordate? Andate a vederlo poi, la fine degli Atti degli Apostoli, capitolo 7. Saulo era colui che, siccome non poteva anche lui lapidare Stefano, però approvava e gli hanno detto: beh, tu che sei giovane, custodisci i nostri mantelli, perché il mantello era di impiccio per lanciare i sassi. E lui approvava l'uccisione di Stefano. E in quel momento, meravigliosamente, Santo Stefano cosa fa? Invece che prendersela con chi lo lapida, dice: non imputar loro questo peccato, dice il Signore in preghiera. E la preghiera che Santo Stefano fa per chi lo sta lapidando e per chi approva, nel racconto di Atti diventa quasi, non lo dice, ma è chiaro che Paolo è lì, che si chiamava ancora Saulo, e sente questa preghiera. Uno che sta per essere lapidato chiede il perdono da parte di Dio per coloro che lo stanno lapidando. Se voi avete letto Atti degli Apostoli e il Vangelo di Luca, vi sarete certamente accorti che Luca è l'unico evangelista che dice dalla croce, che riporta le parole che Gesù dice sulla croce: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E che al ladrone, che in qualche modo manifesta il pentimento, dice: oggi con me sarai in paradiso. Quindi Paolo, che non aveva ancora incontrato Gesù Cristo, ha incontrato un uomo, diremo, trasfigurato, pienamente conformato a Cristo, Santo Stefano. Paolo non ha visto morire Gesù sulla croce, ma ha ben visto Stefano morire nello stesso modo in cui Gesù era morto sulla croce. Poi dite: no, uno è lapidato, l'altro è crocifisso. E certo, le due condanne sono diverse, ma tutte e due le condanne sono a motivo della fede, a motivo della fedeltà a ciò che Dio aveva chiesto a Gesù, il suo figlio, e a Stefano, in qualche modo il suo inviato, e entrambi sulla croce perdonano. Qui si vede tra l'altro la grandezza di un uomo: chiedere il perdono a Dio per coloro che ti stanno uccidendo. E sicuramente Paolo è stato toccato da questo. Eppure poi, dopo il capitolo ottavo che parla di Filippo, l'altro diacono o sacerdotale, nel capitolo nono c'è la conversione di San Paolo. Ora io non mi fermo a ripercorrere tutte le vicende di Paolo, anche se sarebbe bello, però vi faccio notare solo una semplice cosa. Stavo dicendo, l'ultima caratteristica di Paolo è un personaggio del Nuovo Testamento che occupa tutto lo spazio che va dal capitolo 7, la fine di Atti degli Apostoli, fino alla fine di Atti. Poi cominciano le lettere ai Romani, la prima e la seconda lettera ai Corinzi, scritte da Paolo, la lettera ai Galati, la lettera agli Efesini, ai Filippesi, ai Colossesi, la prima e la seconda lettera ai Tessalonicesi, la prima e seconda lettera a Timoteo, quella a Tito, il bigliettino a Filemone. Poi dopo queste 13 lettere arriva la 14ª, che è la lettera agli Ebrei, che un tempo, o almeno alcuni degli autori, hanno attribuito a Paolo. Oggi vi ricordate in chiesa, quando si legge la lettera agli Ebrei, si dice dalla lettera agli Ebrei, non di Paolo. Ma troverete, quando studierete i padri della Chiesa, alcuni che dicono l'apostolo scrive e si riferiscono alla lettera agli Ebrei. Comunque, non è di Paolo, non c'è scritto da nessuna parte che sia di Paolo, però diremmo così, è stata messa nel canone biblico a conclusione dell'epistolario paolino, come a dire, c'è un qualche collegamento, ma adesso non sto a dirvi quale, perché altrimenti devo fare la lezione sulla lettera agli ebrei, ma non è di Paolo, chiude le lettere paoline. Se poi voi scorrete però il Nuovo Testamento, vedete che finite le lettere paoline, dopo la lettera agli ebrei, c'è la lettera di Giacomo, che il buon Lutero, visto che stiamo celebrando l'anniversario, aveva pensato che fosse scritta in contrapposizione alle lettere ai Galati e ai Romani di Paolo. Non è vero, però interessante. E poi trovate subito dopo la prima lettera di Pietro e la seconda lettera di Pietro. E fino alla seconda lettera di Pietro si trovano riferimenti a Paolo. Poi ci sono le lettere di Giovanni e la povera lettera di Giuda, che è sempre lì relegata, che nessuno sa neanche dove sia povera. E lì, prima dell'Apocalisse, e tante nostre Bibbie sono rimaste intoccate in quelle pagine, perché la povera lettera di Giuda non si legge. Ma quello che mi interessa è la seconda lettera di Pietro. Perché? Perché da Atti 7 alla fine, fino alla seconda lettera di Pietro, Paolo è protagonista in discorso o direttamente o indirettamente. E qualcuno di voi ricorderà, ho dimenticato gli occhiali a casa, ricorderà che la conclusione della seconda lettera di Pietro è di questo tipo. Sono al capitolo 3, seconda lettera di Pietro, versetto 14. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, anche Pietro sta parlando, o chi per lui nella seconda lettera, sta parlando del ritardo della venuta del Signore. Probabilmente era successo questo, lo dico perché poi in Prima Tessalonicesi è un tema che ritornerà. E il ritardo della venuta del Signore era che avevano annunciato i primi evangelizzatori che il Signore morto e risorto era salito al cielo e sarebbe tornato. Il suo ritorno era imminente, dicevano. Non sappiamo quando, ma tornerà presto. A un certo momento passano 5, 10, 20, 30, 40, 50 anni. Questo signor non torna. Dov'è? Non torna, si è dimenticato, ha cambiato idea. Adesso lo dico come battuta, ma è stata una situazione drammatica. Perché sembrava uno smentire quello che i primi annunciatori avevano comunicato. E voi pensate, uno che cambia la sua vita radicalmente e sceglie uno stile di vita totalmente diverso e pensa che a un certo momento questo cambiamento sarà breve, temporaneo, perché tanto poi arriva il Signore, e questo Signore non arriva, bisognava pur dare una spiegazione. Ecco che troverete nei vari testi, e una prima spiegazione c'è anche in Prima Tessalonicesi, questi elementi. Anche se la Prima Tessalonicese è scritta quando ancora era passato poco tempo, nel 51, erano una ventina d'anni dalla passione di Cristo. Cosa dice allora Pietro? Probabilmente diversi anni dopo, o chi per lui nella seconda lettera di Pietro. La magnanimità del Signore nostro, consideratela come salvezza. Così vi ha scritto anche il nostro carissimo fratello Paolo. Vedete? La seconda lettera di Pietro, che quasi chiude tutto l'epistolario del Nuovo Testamento, cita Paolo. Anche lui è scritto così. Cioè la generosità, la pazienza del Signore, consideratela come salvezza. Dice Pietro, no, perché ritarda? È perché ti lascia il tempo perché ti converta. Sostanzialmente dice così. Non è ritardo, solo che vuole lasciare il tempo a tutti perché si possano convertire. Quindi in questo la magnanimità. E poi conclude. Ha scritto anche il nostro carissimo fratello Paolo, secondo la sapienza che gli è stata data, come in tutte le lettere nelle quali egli parla di queste cose. Quando scrive l'autore la seconda lettera di Pietro, c'era già una raccolta di lettere di Paolo, in tutte le lettere in cui parla di queste cose. E poi sentite il commento, che è il commento più azzeccato che si trovi nel Nuovo Testamento sulle lettere di Paolo. Si ispira naturalmente. In esse vi sono alcuni punti difficili da comprendere. Proprio così. vi sono alcuni punti difficili da comprendere che gli ignoranti e gli incerti travisano, attenzione, al pari delle altre scritture. Qui tra l'altro c'è una frase che è un rilievo, ma lasciamo stare, nel corso di introduzione alla scrittura ne avrete fatti diversi in questo percorso, avrete letto come questa affermazione della seconda lettera di Pietro pone le lettere di Paolo, lettere scritte per motivi occasionali, al pari delle altre scritture. E quindi è la prima presa di coscienza che quegli scritti di Paolo sono più che scritti sapienti e saggi di un uomo, un apostolo appassionato, un missionario, un pensatore, un teologo. Sono più di questo. Sono al pari delle scritture. Tant'è che ora noi, quando le leggiamo in chiesa, diciamo parola di Dio. Ecco, questo è il punto di arrivo. Da Atti fino alla seconda lettera di Pietro, Paolo c'è più o meno in mezzo, sempre. Prima constatazione. La seconda constatazione, prima di arrivare a Prima Tessalonicesi, è la domanda che mi sono fatto quando Don Mauro mi ha detto che partite dalla prima lettera ai Tessalonicesi. Poi mi ha dato il titolo che voleva dare Don Renato De Zan e ho capito che farete un percorso di tipo storico. Cioè partite dalla prima lettera che ha scritto e andate a seguire l'evoluzione del pensiero di Paolo con le lettere successive, anche se facendo la prima e seconda lettera ai Tessalonicesi già troverete un salto temporale, come nei film di fantascienza, un salto spazio-temporale, ma poi ve lo spiegherà Don Renato. Quindi voi cercherete di seguire la storia dell'evoluzione del pensiero. Io da qualche anno non faccio più il corso così ai miei studenti, però l'ho fatto tante volte e qualche volta l'ho fatto in un modo o nell'altro. Perché nel Nuovo Testamento cosa vi succede? Immaginando che voi leggiate in maniera continuativa il Nuovo Testamento, dopo aver letto i quattro Vangeli, trovate Atti e trovate che Atti degli Apostoli fino a un certo momento segue Pietro, poi si mette a seguire Stefano, Filippo e dopo soprattutto segue Barnaba e Saulo nel primo viaggio e dopo segue Paolo nel secondo viaggio missionario, che è quello che ci interessa, e nel terzo viaggio missionario, che è quello da cui scrive la maggior parte delle lettere, delle grandi lettere. Poi continua a seguire Paolo finché va a Gerusalemme, viene imprigionato, rimane a Cesarea Marittima per un po' di tempo e poi finisce a Roma. Sicché quando voi poi finiti Atti degli Apostoli, con Paolo che è a Roma, prendete il testo successivo, la lettera ai Romani, non avete bisogno che qualcuno vi dica chi è Paolo. Atti degli Apostoli vi ha già fatto un'introduzione. Ecco perché a mio avviso, se avrete tempo o non l'avete già fatto nel percorso precedente, la rilettura di Atti degli Apostoli, almeno nella parte che riguarda la vita di Paolo, vi sarà utile per seguire meglio il percorso. Don Renato penso vi avrà detto, o vi dirà, adesso non mi ricordo, non so bene che punto sarà il suo intervento, che dal punto di vista storico Atti degli Apostoli ha diversi punti solidi, tanto che se partite andate in Turchia in pellegrinaggio, un altro bel pellegrinaggio, l'hai mai fatto quello in Turchia? No? Dai! Vabbè, in Turchia partite da Antiochia e risalite percorrendo tutti Antiochia di Siria, che attualmente è in Turchia però, e risalite tutte le città che Paolo ha visitato, fondato, eccetera, passando per Efeso, che tra l'altro è una meraviglia dal punto di vista archeologico e artistico, e poi passate in Grecia, magari in due pellegrinaggi diversi perché è un po' lunghetta, e percorrete tutto quello che è scritto in Atti degli Apostoli, voi trovate tutti i riferimenti, i luoghi, i passaggi, le isolette che vengono descritte quando fanno i viaggi in barca, tutto. Quindi Atti degli Apostoli ha una conoscenza storico-geografica notevole, però non è una cronaca dei viaggi di Paolo. Atti degli Apostoli è una rilettura di fede di come la parola si è diffusa nel mondo attraverso l'azione dello Spirito Santo, che è il vero grande protagonista di Atti degli Apostoli. E quindi scoprirete, leggendo Atti degli Apostoli e confrontandolo con le lettere di Paolo, che in alcuni momenti Atti degli Apostoli, per esempio, tralascia di dire che Paolo e Pietro si sono beccati in maniera così dura, lettera ai Galati, quando erano ad Antiochia. Atti non lo dice, ma non perché voglia nascondere la realtà, ma perché quando Luca scrive Atti degli Apostoli, ormai quel battibecco tra Pietro e Paolo si era risolto da tempo, e soprattutto, siccome il martirio può essere stato tra il 60 e il 60, 67 tradizionalmente, il martirio di Pietro e Paolo, anche se discutono anno più anno meno, ma non importa, comunque nell'85, quando Atti degli Apostoli viene messo per iscritto, sia Pietro che Paolo erano stati uniti dall'eroicità della testimonianza fino al martirio. A Roma avevano già vissuto magari insieme una parte del ministero, e quindi va bene, c'era stato uno screzio, ormai per Luca non aveva rilievo. Aveva ben rilievo per Paolo, però quando leggerete Galati, siccome a Paolo serve dirlo per affermare che lui, per rimanere fedele al Vangelo, non aveva problemi neanche a stare di fronte a Pietro e li ha cantati in faccia davanti a tutti, ma non era per dire che bravo che sono, era per dire di fronte al Vangelo, che viene in qualche modo, rischia di essere snaturato, io non ho paura di nessuno. E quindi dice anche di questo scontro avuto con Pietro. È interessantissimo questo grande Paolo di Tarso. Dunque, questo personaggio ci è presentato da Atti degli Apostoli, e Atti degli Apostoli è un testo che in qualche modo rilegge teologicamente la storia, però nonostante sia una rilettura teologica non nasconde i fatti storici, però non è interessato a darci questi fatti storici principalmente. Per cui un lavoro interessante che fanno tutti gli studiosi è confrontare il racconto di Atti degli Apostoli, che è ordinato. Paolo è a Gerusalemme al martirio di Stefano, poi va verso Damasco e lì fa questa esperienza straordinaria di incontro con il risorto, poi la comunità attraverso i responsabili lo introduce alla fede, poi si muove lì nella zona e crea confusione, e Barnaba dice beh, meglio che tu te ne torni un po' a Tarso per questo periodo. Se leggete Atti degli Apostoli è un racconto meraviglioso. Quando Paolo se ne va a Tarso, la chiesa era in pace per tutta la Galilea, la Giudea. È scritto così, non lo dico, è scritto in Atti degli Apostoli. Non è detto che sia collegata la notizia, però la successione è esattamente così. Paolo se ne andò a Tarso, consigliato da Barnaba, e poi c'è un sommario che dice la chiesa dunque era in pace in tutta. No, secondo me Luca ha voluto fare un po' di ironia, però glielo chiederemo se avremo la grazia per la misericordia di Dio di andare in paradiso. Volevi fare una battuta su Paolo lì, oppure no? Ma il racconto poi prosegue bene quando ad Antiochia i primi cristiani che provengono dal mondo greco accolgono la fede. Barnaba dice qua ho bisogno di uno che sia aperto di mentalità, e va a chiamare Paolo, e cominciano il primo viaggio missionario. Come sapete, allora è descritto, io ho anche una scheda qua, però non l'ho, volevo proiettarla ma qua non c'è uno schermo, mi ha detto il primo viaggio missionario è un viaggio che è una specie di invio ufficiale in missione, al capitolo 12 di Atti degli Apostoli. Però forse questo, vedo che alcuni hanno le Bibbie, posso invitarvi ad aprirle al capitolo 12 di Atti degli Apostoli. La fine è un sommario, il capitolo 13 versetto 1 è proprio l'invio vero e proprio, ma 12:24, Atti degli Apostoli, capitolo 12, versetto 24. così. Però siete bravi che venite all'incontro con la Bibbia. Bene, bravo Mauro. E comunque bravi quelli che hanno lavorato in questo tempo, perché aver pratica con la Bibbia è una delle cose che io ritengo fondamentali. Sono a 12:24. Intanto la parola di Dio cresceva e si diffondeva. Per farvi notare quello che ho detto, protagonista la parola che cresce e si diffonde, o lo spirito che conduce gli annunciatori e permette che la parola protagonista, è un soggetto attivo, cresceva e si diffondeva. Barnaba e Saulo, compiuto il loro servizio a Gerusalemme, tornarono prendendo con sé Giovanni detto Marco. Qui lasciamo stare chi sia questo Giovanni detto Marco, però secondo la tradizione è l'evangelista Marco. E questo è un altro capitolo che avete studiato. Capitolo 13, i primi versetti. C'erano nella chiesa di Antiochia profeti e maestri: Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaen, compagno d'infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: sentite, l'altro grande protagonista. Non domandatemi come ha parlato lo Spirito Santo. Aspetta che adesso arriva lo Spirito Santo e ci dice qualcosa. Non dovremmo avere questa idea così infantile. Ma certo è che la comunità ha intuito allora, e circa 50 anni dopo Luca lo dichiara senza paura, quell'intuizione di allora è stata un suggerimento dello Spirito Santo. Quando Luca lo scrive, può dirlo con certezza. Questo è interessante, è una cosa che avrei studiato un po', che starei cercando anche di approfondire. Il discernimento certo sull'azione dello Spirito Santo devi farlo dopo. Nel momento in cui prendi una decisione, hai dei segnali, delle indicazioni plausibili, attendibili, ma devi rischiare di prendere una direzione, cose che i nostri giovani non capiscono e non decidono mai, perché aspettano che sia tutto chiaro e sicuro. Se tieni questo atteggiamento e non cogli i segni che ti invitano, non decidi mai, perché quando uno decide di sposarsi, di consacrarsi, di diventare prete, di fare una scelta, ha ben degli elementi che gli fanno intuire che è la strada buona. Ma a posteriori ogni tanto dovresti rileggere e dire: ah, vedi, il Signore ci ha dato questo segno che conferma la strada che abbiamo preso. Ma occorre farlo? Atti lo fa. Luca, in Atti degli Apostoli, lo fa per tutta la Chiesa. Dice: quelle decisioni prese allora erano chiaramente condotte, guidate, illuminate dallo Spirito Santo. E questa sarebbe una cosa da riprendere, però la lascio lì. Fatto sta che comprendono questa ispirazione dello Spirito, come abbiano fatto esattamente il momento non sappiamo, però intuiscono: riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. Sentite, l'imposizione delle mani, il congedo, l'invio. La prima missione nasce in una comunità raccolta in preghiera, dove si intuisce che lo Spirito Santo sta mandando un appello, ci sta dicendo: andate, andate oltre, andate fuori di questi confini, partite. Ma dove vanno allo sbaraglio? Atti degli Apostoli è meraviglioso, perché ci dice che Barnaba e Saulo scesero a Seleucia, che è il porto di Antiochia. Si vedono ancora i resti quando andate in Turchia e si può visitare i resti del porto, e di qui salparono per Cipro. Ma perché proprio per Cipro, vedete? Perché è lì di fronte, sì. Ma di dov'era Barnaba? Proprio cipriota, era originario di Cipro. Era un ebreo della diaspora, che quindi probabilmente conosceva anche lui il greco, conosceva Cipro perché era originario di Cipro, era della tribù dei Leviti, quindi di famiglia sacerdotale. Cosa fa quando gli dicono parti per la missione? È prima cosa: vado dove ho degli agganci. Interessantissimo, perché Atti non lo dice, te l'aveva detto prima che Barnaba era era un levita originario di Cipro. Se tu colleghi, però dici, è molto umano anche questo procedere. Ed è interessante che è lo Spirito Santo che conduce, ma gli uomini poi fanno anche delle scelte molto umane, e di volta in volta lo Spirito Santo o le conferma o le smentisce. È meraviglioso, Atti degli Apostoli, in più passaggi dice, volevamo andare di là, ma lo Spirito ce lo impedì. Invece in questo caso lo Spirito non crea ostacoli, vanno e fanno tutto il percorso. Il primo viaggio missionario parte da Cipro, entra nella regione di Antiochia di Pisidia, la regione centrale della Turchia attuale, nell'Anatolia. Lì ci sarebbe un momento importante, fondamentale, ma non è tema di questa serata, però lo accenno, perché è la svolta decisiva nel ministero di Paolo. Vabbè, tra parentesi, a Cipro il narratore di Atti degli Apostoli smette di chiamare Saulo Saulo, e da quel momento in poi, da Cipro in poi, lo chiama Paolo, e da lì in poi Saulo non ritorna più, se non nel racconto della chiamata di Paolo, della conversione, e sarà sempre chiamato Paolo, e lui si presenterà sempre come Paolo, perché, ve lo dirà Don Renato, non so se devo dirlo io, ci sono diverse ipotesi, ma quella che vi dico, la mia convinzione, che poi non è la mia ma è quella di Romano Penna, quindi mi appoggio è che Paolo fosse il nome che lui aveva perché apparteneva al mondo greco, Saulo è il nome ebraico biblico, Saul, il primo re grande, ma anche non tanto, prima di Davide, per cui avevano gli ebrei della diaspora un nome ebraico e un nome greco, anche se Paolo è latino, però scritto con caratteri greci. La spiegazione più plausibile, più semplice. Però ce ne sono tante altre di simpatiche, e ve le lascio studiare, oppure le vedrete in altre occasioni. Primo viaggio missionario, Saulo diventa Paolo, ma stavo dicendo la svolta decisiva. Vanno ad Antiochia di Pisidia, è una località dispersa adesso. Iconio è una grande città, Konya, in mezzo alla Turchia. Antiochia di Pisidia invece è una località che si chiama Yalbaç, ma c'è un bellissimo sito archeologico dell'antica Antiochia di Pisidia, dove si può entrare e visitare, non c'è mai nessuno, ci vanno i pellegrini cristiani, no, ci andrà anche qualche studioso, ma non tanti. E lì cosa succede? Barnaba e Paolo vanno nella sinagoga e cominciano ad annunciare, guardate, e qui siamo al capitolo 13, dal versetto 17 in poi, ci sono vari episodi in cui Paolo e Barnaba parlano e vorrebbero mostrare come Gesù è in realtà il compimento di tutte le scritture. E notate anche un'altra cosa, secondo Atti degli Apostoli, sempre Barnaba e Paolo, e poi anche Paolo quando sarà da solo, prima di tutto, dove può, dove c'è, entra in sinagoga. Ma questa cosa non l'ho detta. Paolo non ha mai pensato di aver tradito l'ebraismo, non ha mai pensato di aver cambiato religione. Se si parla di conversione è il cambiamento di atteggiamento nei confronti di Cristo, ma lui non ha mai creduto di aver cambiato religione e non ha cambiato religione. Lui ha scoperto che Gesù Cristo è il compimento di tutte le promesse e le attese che nell'ebraismo, nelle scritture dell'Antico Testamento, aveva ascoltato per anni. E quindi quando va nella comunità ebraica, in giro per il mondo, dai giudei, nelle sinagoghe, dice, ho trovato quello che aspettavamo. Però ad Antiochia una parte inizialmente lo accoglie, la maggior parte lo rifiuta. E Paolo a un certo momento e Barnaba dicono, era giusto che noi queste cose le dicessimo prima di tutto a voi, ma poiché non le volete accogliere, noi ci rivolgiamo ai pagani. E quel testo è meraviglioso, è verso la conclusione qui del capitolo 13, Paolo e Barnaba si rivolgono ai pagani dal 13:44 fino a al versetto 47, diremo il testo, il cuore della... E i versetti successivi invece ve li faccio leggere perché introducono bene alla lettera, che però devo dire qualcosa ma non presentarla, perché sennò dopo do Renato cosa fa. Però attenzione, credo che non sia... sono cose troppo scontate e ovvie, perché qualcuno vedo che le segue e le conosce bene. Se sono, perché non ho idea di che percorso abbiate fatto, per cui vado un po' male a... Comunque può andare. Non sono troppo difficili, non sono troppo banali, allora posso proseguire. Perché i destinatari è anche un po' difficile individuarli. Comunque siamo ancora alla fine del capitolo 13. E versetto 48 in particolare, e fino alla fine, nell'udire ciò, cioè che Barnaba e Paolo si rivolgono anche i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero, tutti non ebrei, chiunque, la parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Questi sono dei piccoli sommari che l'autore di Atti degli Apostoli colloca qua e là. I sommari sì, li avete sentiti nominare anche nei Vangeli. Sono quei momenti in cui la narrazione rallenta un attimo, i verbi diventano all'imperfetto, la parola si diffondeva, non hai più idea di quanto tempo passi, si diffondeva, uno mese, due mesi, tre mesi, un anno. Quindi la narrazione rallenta e ti dice, io ti ho raccontato alcuni episodi, ma... chissà quanti ce ne sono stati di così, la parola intanto si diffondeva. Atti degli Apostoli, come anche in qualche passo dei Vangeli, è pieno di questi intermezzi che dunque ti fanno perdere la percezione precisa del tempo e ti dicono, guarda che adesso ti ho raccontato degli episodi, quelli più importanti, ma poi non è che in una volta hanno evangelizzato tutto il centro della Turchia dell'ora, che discorsi, però si diffondeva. In questo modo. Ma i giudei sobillarono le donne pie della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba. Questa notatela. I giudei sobillano una persecuzione contro Paolo e Barnaba. Questo sarà un altro elemento importante per Prima Tessalonicesi. Ma non solo in Prima Tessalonicesi, anche lì. E li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dai piedi, andarono a Iconio. Quindi fanno quello che noi sappiamo essere stato l'insegnamento di Gesù ai discepoli. Quando non vi accoglieranno, scuotete la polvere dai vostri piedi e andatevene. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Poi lascio stare gli altri episodi del primo viaggio missionario. Quello che è importante notare è al capitolo 14, versetti 27 e 28, quindi finita la prima grande missione, la prima grande esperienza missionaria, tornano alla comunità di Antiochia appena arrivati, 14, 27, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro. Sentite come dicono bene. Noi a volte quel poco che riusciamo a fare, oh che bella cosa che sono riuscito a fare col mio gruppo, con la mia attività, con la mia predica, con il mio insegnamento, con il mio catechismo, con... Qui, quello che Dio aveva fatto per mezzo loro, e subito rimettono le cose al loro posto. E come avesse aperto Dio le porte ai pagani, la porta della fede. Loro rileggono il rifiuto di una parte della comunità ebraica come un'azione di Dio che attraverso questo apre ai pagani la porta della fede. Guardate che se avete letto o leggerete la lettera ai Romani troverete che è esattamente questo il concetto che Paolo esprimerà dopo tre capitoli 9, 10 e 11 in cui si arrovella e dice ma perché questi miei confratelli consanguinei, il popolo di Israele, l'eletto, che ha tutti i doni possibili e immaginabili, come anch'io, perché si ostina a rifiutare Cristo? E cosa ne sarà di questo popolo? E Dio, bellissima la lettera ai Romani,
Se fosse giusto, dovrebbe punire questo popolo perché l'ha rifiutato. Ma che Dio giusto è se punisce il popolo che lui si è scelto? E lì va in crisi e dice, beh, è un mistero troppo grande per me. Per il momento intuisco che Dio è riuscito a cogliere l'occasione del rifiuto da parte di quelli del suo popolo per spalancare le porte a tutti gli altri. E qui Paolo si quieta e dice, ben come recupererà anche il suo popolo non lo so, ma quando il popolo ha detto no, si salva tutta l'umanità. In un certo senso dice così, il rifiuto da parte del popolo è stato occasione di salvezza per tutti. È grandiosa questa intuizione. E quindi poi, in qualche modo, nel suo disegno, Dio saprà recuperare anche chi al momento ha rifiutato, perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. I doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Dunque, se Dio ha fatto un dono e ha chiamato, tu puoi rifiutare finché vuoi, ma a un certo momento mai lui verrà meno nella sua promessa. Lui non ritira i suoi doni e la sua chiamata. E quindi quando tu te ne renderai conto, comunque potrai contare su quei doni e su quella chiamata che lui non avrà mai revocato. Questo per dire un altro elemento che voi dite, ma cosa c'entra con Prima Tessalonicesi? E c'entra. Quando leggerete un passaggio di Prima Tessalonicesi in cui sentirete che Paolo se la prende con gli ebrei e ne dice su peste e corna, non potrete dimenticare quello che vi ho detto. Cioè che è vero che dappertutto lo hanno ostacolato, ma che nell'epistolario paolino, prima di leggere la Prima Tessalonicesi, la tradizione ecclesiale, il canone, ti ha detto leggi i Romani. E nella lettera ai Romani avresti trovato capitoli 9, 10 e 11 che dicono che non è che Paolo ce l'abbia con gli ebrei, ma soffre, patisce, anzi dice vorrei essere io anatema pur di salvare loro, vorrei essere io piuttosto buttato fuori. E quindi se dice qualcosa di duro, come sentirete nella Prima Tessalonicesi, è perché sono veramente duri, gli hanno fatto patire tutto quello che si può patire. E quindi in quel momento anche forse ha un tono violento e che purtroppo ha fatto anche danni a una certa interpretazione di quel testo. Ma è così duro con loro perché sono carne della sua carne quasi, sente una quasi, non riesce a spiegarsi, non riesce a darsi una ragione di come non si rendano conto del dono che hanno. Quindi attenzione, non è antisemita Paolo, perché in Prima Tessalonicesi c'è proprio la parte più scabrosa riguardo al rapporto di Paolo col giudaismo. Quindi, da dove nasce questa fatica ad andare d'accordo con i giudei, che sono come lui? Lui è giudeo, fariseo addirittura. Da questa accoglienza che ha cominciato ad avere. Paolo comincia a rileggerla come provvidenziale, e qui Atti degli Apostoli lo dice, ma ricordatevi, Atti degli Apostoli è scritto nell'85 circa, quindi tanti anni dopo. Era facile dire dopo che era provvidenziale, ma tu, mentre hai una malattia o qualcosa, dopo quando è passata dici, beh, quella volta però, ma intanto quando sei in mezzo, lo sappiamo tutti, voi forse avete più esperienza di me, ma anche nel mio piccolo, insomma, quando sei in mezzo soffri e ti chiedi perché. Però a posteriori sicuramente avevano letto in questo modo. Quindi questa questione del giudaismo e dei giudei. In mezzo, Atti degli Apostoli ha un capitolo, il 15, che conoscete molto bene, dove c'è una questione storica. I giudei, gli ebrei, hanno l'Antico Testamento, Gesù viene a compiere quello che l'Antico Testamento aveva annunciato e promesso. Bene. I pagani non hanno l'Antico Testamento, non sono popolo eletto, non hanno la circoncisione, non hanno mai osservato la legge. Ora, il racconto di Atti mostra che dei pagani, per opera di Paolo e per opera di Pietro, diventano credenti, accolgono lo Spirito Santo in maniera efficace, senza diventare prima ebrei. Questo è il dato di fatto. Al capitolo 15 di Atti degli Apostoli, qualcuno dice, ma no, non possono. Gesù è ebreo, è venuto per dare pienezza, e non possono. Lo Spirito Santo, dice Pietro, è sceso anche su di loro, e cosa voglio fare? Aver chiesto così in dialetto veneto, cosa devo fare? E a Gerusalemme, attorno al 49, probabilmente, a quella famosa assemblea di Gerusalemme, che qualcuno chiama il primo concilio, ma non è nel numero dei concili che gli storici ricordano, però la prima grande assemblea in cui la Chiesa decide qualcosa di fondamentale è, sentendo Pietro, sentendo Barnaba e Paolo, Giacomo prende la parola e dice, le letture bibliche infatti dicono proprio questo, c'è questa apertura universale, c'è già nell'Antico Testamento, e dunque non si imponga la circoncisione a quelli che provengono dal paganesimo e diventano cristiani. Detta questa cosa, Paolo, tutto contento, dice, oh beh, ho l'autorizzazione di tutti i capi di Gerusalemme, adesso posso andare ancor più in missione, io continuerò sempre, come dice Atti degli Apostoli, prima di tutto ad andare nelle sinagoghe, ma poi, senza scrupolo, mi rivolgo a tutti quelli che accoglieranno il mio messaggio, perché è troppo grande questa cosa. Gesù non è solo il compimento delle promesse bibliche, Gesù è il compimento dell'uomo. Questa è la convinzione che ha Paolo. Gesù viene a dire com'è il destino dell'uomo, com'è che l'uomo trova la sua pienezza. E quindi, devo dirlo a tutti, perché se è per ogni uomo, va detto a tutti. E quindi comincia il secondo viaggio missionario. Nel secondo viaggio missionario, che è al capitolo 15, versetto 36 di Atti degli Apostoli, ci sono le vicende che portano esattamente a Tessalonica. Le ripercorro solo velocemente perché ormai con l'ora di tempo siamo verso il limite di sopportazione, però velocemente perché le avete sotto mano, giusto per richiamare. Beh, primo, com'è la partenza? 36. Dopo alcuni giorni Paolo disse a Barnaba, ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunciato la parola del Signore per vedere come stanno. E prima idea, andiamo a ritrovare questi qua, li abbiamo evangelizzati, però meglio dare un aiuto, insomma, per sostenere il loro cammino di fede. Barnaba voleva prendere con sé anche Giovanni, detto Marco. Ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere uno che si era allontanato da loro in Panfilia e non aveva voluto partecipare alla loro opera. Vabbè, lì Atti degli Apostoli aveva raccontato prima, non l'ho letto, che Giovanni detto Marco a un certo momento si ritira, era anche lui con Barnaba e Saulo, e poi sparisce. E Paolo dice, beh, questo non voglio, non è affidabile. E se Barnaba dice, no, è affidabile, sì. Insomma, si dividono. Anche qui Atti dice così discretamente, ma chissà cosa hanno combattuto qui per arrivare a questa decisione, immaginandosi come Paolo. E dunque il dissenso fu tale, sentite che comunque anche Atti, che di solito è, come dire, ricompone molto, dice, il dissenso fu tale che si separarono l'uno dall'altro. Barnaba, prendendo con sé Marco, si imbarcò per Cipro. Vedete che Barnaba è meno innovativo, riparte sulle strade che conosce di più. Santo è. Però come stile Paolo era certamente più rivoluzionario. Paolo invece scelse Sila e partì, affidato dai fratelli alla grazia del Signore. E attraversando la Siria e la Cilicia, confermava le chiese. Paolo attraversa l'Asia Minore e la scena madre, nel capitolo 16, è versetti da 6 a 10, non le leggo, ma le conoscete queste pagine. Paolo è a Troade, presso l'antica Troia, e ha un sogno. Un macedone gli dice, ehi, vieni da questa parte. E l'autore della Atti degli Apostoli dice, capimmo, comprendemmo che eravamo chiamati ad andare dall'altra parte. Qui sarebbe interessante, ma non è il momento l'argomento, ma quando leggete Atti degli Apostoli vi accorgerete che quando ci sono movimenti attraverso il mare, la narrazione passa dalla terza persona, Paolo, alla prima persona plurale, noi, improvvisamente. Qua, versetto 11 del capitolo 16. Salpati da Troade, facemmo vela direttamente verso Samotracia. Facemmo. E perché? Qui ve lo spiego perché è l'introduzione ad Atti, però è bello, nei viaggi via mare c'è un noi che descrive. Arrivano a Filippi, c'è una liberazione miracolosa, e capitolo 17, passarono da Filippi lungo la via Egnazia, che è la via che congiunge il porto ad Urazzo praticamente, sul mare Ionio, con la strada che va verso quella che poi sarà Costantinopoli, Bisanzio. Quella via che attraversa la parte nord della Grecia, la via Egnazia, congiungeva Filippi con Tessalonica, con il porto sul mare Ionio, che attraversava, andava a Brindisi, e da Brindisi la via Appia passava verso Napoli e poi saliva verso Roma. Quindi una via commerciale e militare, con cui l'impero controllava il movimento est-ovest. Quindi erano città collocate su luoghi strategici. Filippi, con la sua storia, Tessalonica. Qui, a questo punto, l'introduzione si fermerà a notare come si sviluppa la prima chiesa a Tessalonica, perché poi nella lettera voi troverete tutti i riferimenti utili a partire da questo testo. Leggo io. Percorrendo, capitolo 17, la strada che passa per Anfipoli e Apollonia, giunsero a Tessalonica, l'attuale città di Salonicco, o Tessaloniki in greco, dove c'era una sinagoga dei giudei. Sentite, prima cosa, sinagoga dei giudei. Come era sua consuetudine, Paolo vi andò e per tre sabati discusse con loro sulla base delle scritture, spiegandole e sostenendo che il Cristo doveva soffrire e risorgere dai morti. E diceva: il Cristo è quel Gesù che io vi annuncio. Quando diceva Cristo, gli ebrei dicevano: il Messia che aspettiamo. E Paolo diceva: il Cristo, quel Messia che aspettate, è Gesù, quello di cui vi parlo io. Sentite com'era facile l'argomentazione. Cioè, facile, diciamo noi facile, era difficile credere che fosse davvero lui. Alcuni di loro furono convinti e aderirono a Paolo e Sila, come anche un grande numero di greci credenti in Dio e non poche donne della nobiltà. Ma i giudei, ingelositisi, presero con sé dalla piazza alcuni malviventi, suscitarono un tumulto e misero in subbuglio la città. Si presentarono alla casa di Giasone e cercavano Paolo e Sila per condurli davanti all'assemblea popolare. Non avendoli trovati, trascinarono Giasone e alcuni fratelli dai capi della città, gridando: quei tali che mettono il mondo in agitazione sono venuti anche qui, e Giasone li ha ospitati. Tutti costoro vanno contro i decreti dell'imperatore, perché affermano che c'è un altro re, Gesù. Interessante come argomento, quale argomento portano. Vanno sulla politica. Così misero in ansia la popolazione e i capi della città che udivano queste cose, dopo aver ottenuto una cauzione da Giasone e dagli altri, li rilasciarono. Allora i fratelli, durante la notte, fecero partire subito Paolo e Sila verso Berea, poco lontana da lì, scendendo verso Atene. Giunti là, entrarono nella sinagoga dei giudei. Questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica. Anche Luca in Atti però ce l'ha con quelli di Tessalonica. E allora sono loro che sono un po'... I giudei di Berea erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica. Ricordatevi questa battuta, perché quel passo lì di Tessalonicesi prima, dove Paolo se la prende con i giudei, è interpretato male, ha fatto di quei danni nella storia impressionanti. Quindi importante. Quelli lì erano terribili, e lo dice anche Atti degli Apostoli, quindi se lo dice Luca in Atti degli Apostoli vuol dire che dovevano esserlo veramente. E accolsero la parola con grande entusiasmo, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano davvero così. Poi, lascio stare il resto del racconto perché altrimenti non finisco più, Paolo passa per Atene, Atene, l'esperienza grandiosa, in cui lì no, lì non parte dalla sinagoga, perché non c'erano ad Atene. Va all'Areopago e dice, in sinagoga so cosa dire, prendo i testi dell'Antico Testamento che parlano del Messia, il Cristo, Mashiach in ebraico o Christos in greco, stessa parola però, e dico, sapete che il Messia è arrivato? È quel Gesù, adesso vi dico chi è. Ha queste caratteristiche, vedete che corrisponde a quello che... È facile l'argomento. Va dai greci e dice, boh, cosa importa a loro del Messia? E allora guarda intorno, vede divinità pagane, l'idolatria per un ebreo era... Anche per un cristiano un ebreo che aveva accolto Cristo era una cosa... Però vede tutti questi tempi, tempietti, e vede uno al Dio ignoto. E dice, oh, qui c'è l'aggancio. Voi avete tante divinità e pensate che queste siano delle divinità. Però siete intelligenti. Avete lasciato uno al Dio ignoto perché dite, nessuna di queste divinità dell'Olimpo mi convince. E dice, questo è il Dio che vi annuncio io. Quello che voi non conoscete. E parte da là. Una parte lo accoglie in maniera entusiastica. A un certo momento però Gesù dice, vi annuncio che Gesù Cristo vi darà il dono della risurrezione. E i greci, vabbè, sulla risurrezione ti sentiremo un'altra volta. Un greco crede nell'immortalità dell'anima, ma il corpo, una visione negativissima, non serve, non va recuperato. Parlare di risurrezione del corpo per un greco era inimmaginabile. Esperienza in parte positiva, dunque, aveva trovato l'aggancio, ma quando è andato al cuore del suo messaggio, la risurrezione, ne ha persa buona parte, no? Non tutti, alcuni Dionigi, l'Areopagita, eccetera, altri si sono convertiti. Cosa fa però poi lui dopo? Da Atene va a Corinto. Ecco, qua. Quando leggerete la prima lettera dei Tessalonicesi, non lo faccio io oggi, troverete che Paolo dice, ho saputo che c'erano dei problemi, ero ad Atene e ho mandato avanti un mio collaboratore perché volevo capire cosa succedeva. Poi ho avuto notizie da lui quando era a Corinto, si è messo a scrivere. Quindi Paolo scrive ai cristiani di Tessalonica, dove era stato nel secondo viaggio missionario, dopo era passato per Berea, dopo era stato a Corinto, ad Atene. Ad Atene aveva cominciato ad avere notizie preoccupanti, manda un suo collaboratore che scoprirete leggendo con attenzione la lettera a Tessalonica, nel frattempo scende a Corinto, quando arriva a Corinto ritorna il collaboratore con informazioni più precise e completa la sua lettera e dice, buono, adesso posso dare risposta. Ecco la mia introduzione alla prima lettera ai Tessalonicesi, quindi collocata nel secondo viaggio missionario. Se volete meglio, nel museo di Delfi, quando entrate, subito entrando verso sinistra, davanti alla vetrata principale c'è una grande lapide che è stata messa in evidenza da una decina d'anni, dove si parla di un certo Gallione. E se voi leggete quando Paolo va a Corinto, si dice che è stato processato davanti a Gallione. I dati che quella lapide riporta, che è stata ritrovata alla fine dell'Ottocento, però messa in evidenza solo qualche decennio fa, mi pare una decina, 15 anni fa, nel museo, dicono che Gallione era proconsole della Caia negli anni tra il 50 e il 52, per cui Paolo nel 51 era a Corinto e scrive la lettera. A Gallione sapete che è il fratello di Seneca, il filosofo. Io qui mi fermo perché poi lascio che chi deve presentare il resto dica qualcosa.
Grazie Michele. Avete capito che non gli ho detto tutto quello che facciamo, quello che fate in questo corso, per cui lui ha integrato le cose che non gli ho detto io. A me interessava che mi dicesse di sì per questa sera. Loro leggeranno la prima e la seconda Tessalonicesi, si concentrano proprio su una lettura continua del testo, proprio senza correre. Quindi più che l'inizio di un percorso è una...
il percorso è questo.
È il percorso.
Ma poi un altro anno farà.
Poi un altro anno, sì, ma è un gruppo che va avanti da più di 20 anni. Quindi con calma hanno imparato sia a sfogliare le pagine della Bibbia. E Don Michele ci ha offerto la sua competenza, oltre che esegetica, anche storica, geografica, ha aggiunto anche dei particolari che dicono il suo impegno pastorale, educativo, quindi davvero gli siamo grati di questo. Ha anche aperto tante domande, invitato a viaggiare, per cui no, questo potrebbe essere un'integrazione al corso di scuola biblica. Ora, se ci sono domande, che curiosità che volete rivolgere direttamente a lui, se no sapete che tempestate Don Renato e così gli fate pagare il pasto che non si è venuto questa volta.
Poeta.
No, magari ci sarà il tempo per lei.
Sì, lui è diventato...
Che lì è nato proprio l'apostolo che ha portato la parola, cioè il Vangelo fuori delle mura ebraiche.
Sì, diremmo così. Non è stata una scelta così di principio, sì. È stato i fatti. Anche se in Atti degli Apostoli, quando ci sono i 3 racconti della vocazione, sembra quasi che sia fin dall'inizio deciso. In realtà la narrazione mostra come... E pian piano ha scoperto questo e ha scoperto che è un ministero fruttuoso, quindi diventa l'apostolo delle genti per questo. Ottima osservazione.
Posso dire una cosa?
Una e due, c'era prima quella mano.
Io non ho coraggio di dire che San Paolo non era capace di scrivere lettere, però San Pietro, giustamente, ed è parola di Dio, ha detto che scriveva in una maniera difficile. Adesso, quando uno scrive, ci serve dello stile epistolare, le cose che dice le dice sempre in funzione di essere capito dall'interlocutore, che può essere un ragazzino, può essere una donna, può essere un maschio, non è vero, può essere uno letterato. E San Paolo mi pare che questo non lo rispetti, qui la mia domanda, per cui l'uditorio capiva quel che capiva. Partito San Paolo si divideva. C'erano quelli che stavano aderenti a quell'insegnamento di Paolo e altri che invece prendevano un'altra strada, per cui dopo San Paolo dovrà scrivere altre volte incattivendosi contro qualcuno. Queste difficoltà si sono verificate anche nel corso della storia. Lei ha accennato a Lutero, non è vero che ha capito San Paolo come voleva lui, come tantissimi altri teologi esperti di Bibbia che hanno capito come volevano.
Abbiamo anche l'altra domanda?
Sì.
Io volevo chiedere, io sono un non credente, che si è appassionato a sapere cui credenti credono, perché credono. E a questo punto la lettura che ha fatto lei di San Paolo dà una chiarezza di fondo, perché esiste questo credo. Partendo dal fatto che da queste vicissitudini, in questa narrazione della vita di Paolo, c'è un problema che è legato al teologico. Il fatto del passaggio da Dio e Cristo, dalla legge, no? Al problema che la legge viene mantenuta ma non eliminata. E il problema è quello di capire come una cosa si mantiene e si supera. No? C'è un pericolo di Giorgio Agave che dice legge come non legge, cioè chiaramente legge gli umani, questa legge chiaramente che Dio non può essere messa da parte. Però chiaramente la legge ha fatto in maniera anche sbagliata, diciamo. Come manteniamo questa legge di superamento? E questo è una cosa che a me mi fa discutere, fa pensare. Perché è una cosa che mi ha
fatto.
Non si può buttare via una, non si può buttare via il bambino per l'acqua sporca, no? Nel senso del mantenimento, però noi facciamo mantenere una cosa sapendo che probabilmente deve essere superata o riformata. Il problema invece è che non cura più. Sì, no, è il discorso della venuta di Cristo. a seconda di chi si dice, che tanti dicono che per esempio non è scritta Paolo così lo riconosce. Però anche qui il problema della venuta è un discorso interessante perché vede come aspettiamo. Perché il Cristo deve venire, diceva, vieni subito non un attimo, perché ci deve essere il compimento. Se non c'è il compimento della parousia, il Cristo non viene. Ma attenzione che il Cristo viene di notte col soffio della bocca in medicina.
Seconda,
ecco, questo fatto dell'esterno, che Cristo viene, e questa aspettativa, come lo aspetto io nel senso di questo credo chiaramente che è il futuro? Ma dice Paolo, il qui e ora, ma il qui e ora evidentemente fa parte della fede, non può essere il qui e ora un'attesa così diciamo problematica o di pura volontà. C'è un credo che deve essere di fede nel credo. E questi sono tutti gli argomenti che mi ha appassionato e rimango ancora non credente, ma ho una visione diversa del credente.
Beh, avete toccato dei temi ovviamente cruciali. Il primo, lo stile di Paolo, la sua capacità comunicativa. In prima Corinzi lo dice lui stesso, Apollo è molto più capace di lui di comunicare in maniera efficace. Però qualcuno definisce, per esempio, la lettera ai Romani un capolavoro, ma non alla maniera di un'opera, come dire, come le statue del Canova, perfette formalmente, ma un capolavoro dell'arte, come quasi l'arte moderna contemporanea, dove tu dici c'è qualcosa, ma no, ti sfugge. Per cui, purtroppo, quando uno legge le lettere romane, trova che ci sono degli anacoluti, dei passaggi che non si capiscono. Ma più la legge, più ti appassiona, perché ti provoca delle domande, ti offre alcune risposte, ma è un capolavoro non perché sia perfetta formalmente, e dal punto di vista formale della comunicatività ci sono opere migliori, indubbiamente, ma è un capolavoro perché chi la legge, credente o non credente, si trova o ha una reazione quasi di rifiuto, oppure non può più smettere di leggere, ma non lascia indifferente, opera d'arte, capolavoro. Però attenzione a distinguere le sette lettere indiscusse paoline, Romani, prima, seconda Corinzi, prima Tessalonicesi, Filippesi, Galati, Filemone, che sono, quasi tutti sono d'accordo, le ha scritte o dettate Paolo, da per esempio Efesini, perché quando uno va in chiesa e ha la seconda lettura e gli capita quella parte di Efesini, dice, oh Signore, pietà. Non lo dice, però non riesce a trovare il bandolo della matassa del discorso della lettera di Paolo agli Efesini, specialmente nella prima parte, ma è di un discepolo di Paolo probabilmente. Quindi una cosa bella che farete, e l'ha notato giustamente prima Tessalonicesi, la leggerete tutta, poi con calma leggerete la seconda Tessalonicesi, se leggerete con attenzione la prima, vi accorgerete che vi viene da dar ragione a quegli esegeti che dicono che è di scuola paolina, perché non è viva, palpitante, che esprime le relazioni personali di Paolo con la comunità come quelle di un padre, di una madre che è appassionato della sua comunità, prima Tessalonicesi. La seconda è corretta, ha la stessa struttura della prima, ma un po' più fredda. In secondo luogo, sul tema che nominava della parusia, la prima Tessalonicesi dice: noi che saremo ancora in vita quando il Signore verrà non avremo nessun vantaggio su quelli che sono già morti. E quindi Paolo scrive pensando. Nella seconda Tessalonicesi dice: qualcuno ha fatto passare delle lettere come nostre dicendo che la parusia è già venuta. No, prima accadranno tante cose, poi c'è una questione complessa, la leggerete con calma. Devono accadere tante cose prima, e allora sì. Ma comunque non abbiate paura, perché la frase che citava è: quando il Signore verrà, il male lo distruggerà così, con un soffio della sua bocca. Immagini, è un'immagine, però dice una realtà nella fede. Allora, scoprirete che tra prima e seconda Tessalonicesi, che sono formalmente sullo stesso schema, ma hanno due contenuti distanti nel tempo, perché la prima Tessalonicesi nessuno metteva in dubbio che la parusia sarebbe venuta presto. Nella seconda Tessalonicesi dovevano dire: guardate che prima che venga la parusia ci sono dei fatti nella storia che devono capitare. E dunque la domanda che mi faceva è: qual è la conseguenza? Se la parusia non so quando venga, viene come un ladro di notte, quindi per definizione non lo so. L'invito è a stare in questa storia e vivere in un certo modo, in modo tale che la venuta del Signore non sia come un ladro di notte, ma sia come qualcosa che tu attendi come in pieno giorno. E quindi il tuo stile di vita ti permetterà di essere là che lo aspetti. Non serve che tu stia là a aspettare il Signore tutto il giorno, ma l'atteggiamento con cui vivi sarà il modo in cui tu, quando arriverà, dirà: ah, che bello, è arrivato oggi. Viceversa, se la vita ti porterà in direzioni diverse, sarà come il ladro di notte. Chi è che desidera che un ladro venga di notte in casa sua? Nessuna, no? Tremenda. Per cui, interessante. Allora, ho cercato di rispondere. Lo stile, sì. Perfetto. Paolo si è studiato retorica, ha finito gli studi prima del tempo. Perché un po' di arte retorica ce l'ha. Ma non è convincente perché è bravo nell'arte retorica. È convincente perché è convinto così tanto che anche se formalmente non è perfetto, passa un messaggio. Secondo, ho distinto le 7 lettere proto-paoline indiscusse, omologumena, termini che si usano per dire le 7 lettere che tutti, quasi tutti, ma la maggior parte ormai, dice le ha scritte Paolo o le ha dettate, perché la lettera ai Romani dice lui stesso, l'ho dettata a Terzo che ha scritto per me. Le altre sono di autori che sono discepoli di seconda, terza, di seconda generazione di Paolo. Quindi attenzione, spesso le lettere più difficili sono, almeno da leggere, sono quelle di scuola paolina. Riguardo alla parusia, qualcosa ho detto, c'era un'altra questione che aveva toccato, che adesso mi è sfuggita. Ah, beh, però la legge, ragazzi, la domanda sulla giustizia e la legge è la domanda domandona, però potremmo dire così. Ci sono rimasto un po' di tempo sulla lettera ai Romani che approfondisce quanto già in Galati Paolo diceva. E la risposta che mi sono dato quando Paolo dice, ora capitolo 3 versetto 21 della lettera ai Romani, indipendentemente dalla legge, la giustizia di Dio si è manifestata in Cristo Gesù. E al capitolo 10 poi dice, fine della legge è Cristo, termine che vuol dire sia la fine, ma vuol dire anche il fine della legge, telos, vuol dire l'una e l'altra cosa, come, esattamente come in italiano, se non metti l'articolo. Paolo dice, la legge è stata data da Dio, quindi è buona. Diventa un problema quando ti fa pensare di bastare a te stesso e non ti porta a vivere la relazione con Dio. Per Paolo la giustificazione, questa è la definizione che ne dava e ne dà Don Antonio Marangon, mio grande maestro di Treviso, è il corretto rapporto con Dio. La giustificazione è ricondurre l'uomo mediante la morte di Cristo a un corretto rapporto con Dio. Dunque sì. La legge, in quanto parola di Dio che ti porta a entrare in relazione con Lui, è vitale. Se uno dice, ho la legge, per Paolo paradossalmente è così anche, se anche prendessi la legge evangelica, non la legge dell'Antico Testamento, ma la legge morale dei Vangeli, me la prendessi io, la rispettassi in tutto e per tutto, ma non vivessi la relazione di figlio con Dio mediante lo Spirito, Paolo dice, no, la legge ha fatto, pesolta con che sbrego, non lo dice in greco, ma la legge doveva portarti a rimanere nella relazione di alleanza con Lui personale. Gesù Cristo è venuto perché, Romani e Galati, Romani 8, mediante lo Spirito noi possiamo gridare Abba, Papà. Quindi l'obiettivo è, corretto rapporto con Dio è in Cristo rivolgersi a Dio come a un papà mediante lo Spirito. Se la legge ti permette di vivere la tua vita
anche onesta, corretta, a prescindere dalla relazione con lui come papà, Abba, Paolo dice: sei ammirabile, sei degno di rispetto, ma ti sei perso la parte migliore, perché la giustificazione è ritornare a vivere una relazione filiale con Dio mediante, in Cristo, mediante lo Spirito. Quindi questa la sintetizzo così, ma il capitolo 8 delle lettere Romani va a finire esattamente là. Dice: frutto dello Spirito è che l'uomo si trova, anche a prescindere dalla legge, ad essere condotto dall'azione dello Spirito, quindi fa cose buone senza bisogno che la legge glielo dica, ma in definitiva il segno più grande che lo Spirito agisce in te è che ti aiuti, che ti porti a dire Abba, Padre. Quindi la legge non va contro questo. E quindi in quel momento, in capitolo 13 poi dirà: ma cosa volete, la legge? Se tu vivi l'amore verso il prossimo, vuol dire che sei pienamente nell'atteggiamento del figlio nei confronti del padre, e tutta la legge la rispetti. Vivi l'amore verso il prossimo, dice Paolo, e ti basta. Non ti do nessun altro comandamento. Basta. Vivi la carità verso il prossimo, vedrai che non si trasgredisce nessun comandamento della legge, senza bisogno della legge. C'era una mano alzata.
Credo che ci mandino via, quindi tenete in calda le domande. E io dico soltanto un paio di avvisi. Il prossimo incontro, credo, con Don Renato non sarà lunedì prossimo, ma il 24. E così siamo sicuri che si riprende e quindi comincia e conduce il corso. Quindi se conoscete qualcuno che è intenzionato a venire, fatevi voi porta parola di questo. Il corso inizierà martedì 24 ottobre, puntuali alle 20:30. Invece sì, la sede sarà nel patronato, nella sala parrocchiale della parrocchia, quindi non qui al centro Colbe, ma presso la parrocchia. E invece giovedì 19 ottobre alle ore 18, per ricordare Paolo Lunganotto, che è un caro amico della scuola biblica che è mancato improvvisamente l'altra estate, ci sarà una conferenza sul tema La Bibbia nelle nostre mani, che verrà a tenere questa conferenza Don Romeo Cavedo. Sarà giovedì 19 ottobre alle ore 18 presso il Laurenzianum di Mestre. Una novità di quest'anno è che accanto a questo corso ce n'è un altro, sempre sulla lettera dei Tessalonicesi, il mercoledì, presso il patronato di San Lorenzo alle ore 18, prima di cena alle ore 18. Il mercoledì è più breve, si concentra in 10 incontri, e lo guiderà Francesca Fattore, che è un'altra delle docenti della scuola biblica. Grazie della vostra presenza, buona serata e di nuovo grazie.
Bravo. Qual è il tuo questo?
Grazie. Niente.